Dal libro di Genesi. Dio disse a Giacobbe: Io sono Dio onnipotente. Sii fecondo e diventa numeroso. Popolo e assemblea di popoli verranno da te. Re usciranno dai tuoi fianchi. Il paese che ho concesso ad Abramo e a Isacco darò a te, e alla tua stirpe dopo di te darò il paese. Dio scomparve da lui nel luogo dove gli aveva parlato. Allora Giacobbe eresse una stele dove gli aveva parlato, una stele di pietra, e su di essa fece una libazione e versò olio. Giacobbe chiamò Betel il luogo dove Dio gli aveva parlato.
Preparando l'incontro di questa mattina con le suore Orsoline, non so se voi avevate controllato il calendario, ma io no. E invece quello che stiamo vivendo e quello che tra poco insieme rifletteremo e mediteremo si sposa magnificamente con la solennità che la Chiesa, almeno in Italia, celebra quest'oggi, la solennità dell'Ascensione. E potremmo dire, riferendoci a questo mistero molto importante della nostra fede, della nostra tradizione, e riandando alla storia di Rachele, che l'amore è separazione. Noi immaginiamo sempre l'amore come unificazione, come incontro, come compagnia. Invece in realtà l'amore è separazione. Ogni amore nella sua intensità è chiamato a costruire, in certo modo a preparare il tempo della separazione perché sia la forma più perfetta dell'amore. E ieri, meditando, riflettendo, rileggendo il racconto di Rebecca, raccontare il destino, dicevamo che in realtà con Isacco e Rebecca siamo a quello che potremmo definire il secondo stadio della evoluzione della nostra umanità, il secondo stadio appunto la capacità di Isacco di accogliere, quasi di rassegnarsi al fatto di amare una donna che è stata preparata per lui, che gli viene consegnata come un dono, che Isacco riconosce come l'unica possibilità di poter essere fino in fondo una persona. Da solo Isacco non ce l'avrebbe fatta, non aveva neanche le forze, non aveva neanche le possibilità. E oggi con Rachele, che fondamentalmente è la storia di Giacobbe, perché Rachele non si comprende se non in relazione a Giacobbe, che è il figlio prediletto, il figlio in cui Rebecca, per certi aspetti, si identifica, non avendo avuto figlie. Ebbene, Rachele ci ricorda che c'è un terzo stadio, quello in cui l'amore non è semplicemente accolto, ma in certo modo è desiderato, più profondamente è costruito, e per questo è pagato a caro prezzo. Noi certamente non compriamo più le mogli, ma gli antichi compravano una donna, ma in realtà anche noi compriamo l'amore. In ogni modo, in ogni esperienza d'amore c'è anche una sorta di commercio da fare. Bisogna, bene o male, mettersi d'accordo sul prezzo da pagare. E chiaramente alcune volte si pensa di essere disposti e in grado di pagare un prezzo e magari poi nel corso della vita si scopre che magari non si è capaci di pagare questo prezzo. E quindi Rachele è questa grande figura in cui noi impariamo che raccontare l'amore è sempre un po' raccontare la morte. Questo ce l'ha svelato in modo molto preciso Freud, Eros e Thanatos, vanno sempre insieme. Perché? Perché l'amore esige sempre una volontà di morire per dare spazio alla vita dell'altro. In realtà è con questo che si paga l'amore, con la morte. Con la morte a se stessi per fare spazio alla vita dell'altro. Ed ecco la grande figura simbolica del secondo parto di Rachele, il parto di Beniamino, che è il momento in cui Rachele muore dando alla luce un figlio, Beniamino. Non possiamo leggere tutta, diciamo, la storia di Rachele, che è anche molto complessa, ma vorrei attirare l'attenzione su una cosa che mi sembra molto importante. Vorrei che questa fosse, come dire, già chiara sin da subito, perché penso che sia giusto portarcela. Giacobbe sogna, il terzo grado, diciamo così, dell'evoluzione della umanità, e che l'uomo diventa capace di sognare. Adamo si è addormentato, è caduto in questo torpore in cui Dio lo fa cadere, quasi gli fa una sorta di anestesia, perché non soffra troppo quando il Signore Dio trae dal suo cuore, da una parte di sé, l'elemento primordiale per formare la donna. Adamo dorme ma non sogna, invece Giacobbe è l'uomo dei sogni. Infatti suo figlio Giuseppe sarà chiamato dai suoi fratelli il signore dei sogni, e il povero Giuseppe dovrà pagare in modo molto pesante i suoi sogni. Ecco, il signore dei sogni arriva, dicono i fratelli quando Giuseppe va a visitarli e decidono di farlo fuori. Ebbene, Giacobbe è l'uomo che sogna, un uomo che non sogna, una persona che non sogna, una donna che non sogna, una umanità che non è capace di sognare, non ha ancora raggiunto la pienezza delle sue possibilità, non ha ancora raggiunto il suo livello più alto di somiglianza con il Creatore, che creando il mondo in realtà ha fatto un grande sogno, tanto da diventare il segno del suo amore. Ebbene, Giacobbe sogna a Betel, fa questo sogno della scala che collega il cielo alla terra, e lì riceve dall'Altissimo una parola che dice che sarà, il Signore sarà sempre con lui. L'ultima parola che oggi ascoltiamo nella liturgia dell'Ascensione, nel Vangelo di Matteo: io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Ebbene, Giacobbe si sveglia da questo sogno e sente il bisogno di erigere una stele, che rappresenta il primo grado della costruzione del Tempio di Betel. Allora, è proprio vero che noi come umani non siamo solo biografia, siamo anche geografia, lo dice Raymond Panikkar. In realtà ci sono dei luoghi che rappresentano per ciascuno di noi delle memorie, dei segni da cui non si può tornare indietro. E la tomba di Rachele, ancora oggi, rappresenta nella tradizione un luogo fontale. La tomba di Rachele ricorda che l'amore deve essere in grado di inglobare la morte. E c'è un'altra cosa molto importante che la storia di Rachele in certo modo ci ricorda, e per certi aspetti anche è un modo per confortarci. Non è vero, come talvolta pensiamo, che le cose che valgono sono quelle che durano. Ci sono delle cose che non durano e che pure hanno un valore assolutamente assoluto, scusate il gioco di parole. Non è vero che le cose che durano sono quelle che valgono, o almeno non è sempre vero. Ci sono delle realtà che sono contrassegnate da una stele di pietra. Ci sono delle realtà, dei momenti, dei passaggi, degli incontri, delle esperienze che, pur essendo assolutamente fugaci, assolutamente puntuali, segnano la nostra vita e diventano un passaggio che nella memoria rimane indelebile. E questa è la tomba di Rachele. Da questo punto di vista, Rachele rappresenta appunto il momento in cui la nostra umanità è capace di sognare, di innamorarsi, di desiderare, di pagare il prezzo. Giacobbe dovrà lavorare per Rachele per 7 anni, più 7 anni, perché Rachele risveglia in Giacobbe il meglio della sua umanità. Ma qui c'è un altro messaggio molto forte. Normalmente noi pensiamo che quando qualcosa o qualcuno risveglia il meglio della nostra umanità, o mette in moto il meglio della nostra speranza, noi sogniamo che tutto andrà per il meglio. Ci sembra una sorta di must, bisogna che sia così. Se io mi innamoro, dovrebbe andare tutto bene. Invece la storia di Rachele, sin dall'inizio della storia, ci ricorda che quando noi sogniamo il meglio, questo non garantisce che tutto vada nel migliore dei modi. Anche perché subito c'è l'inganno di Labano, il quale la prima notte di nozze dà a Giacobbe invece di Rachele Lia, talmente bardata che lui non si rende conto che è un'altra donna. L'avranno anche un po' inciuccato, l'avranno fatto un po' bere, In ogni modo lui non si rende conto, ma al mattino, dice la scrittura, Giacobbe si rende conto che è stato ingannato, e Labano non fa neanche una piega, non si lascia per nulla intimidire dalla protesta di Giacobbe, che si sente tradito, che si sente insultato nel suo amore. Ma Labano del suo amore non gli importa niente, gli importa di accasare le figlie, naturalmente cominciando dalla maggiore, anche se brutta, anche se ha gli occhi un po' smorti. E qui c'è la prima lotta di Giacobbe. Giacobbe è l'uomo delle lotte, già lotta nel seno di Rebecca con Esaù. Rebecca porta questi due figli che già lottano dentro il suo seno. Giacobbe è l'uomo, diciamo così, dell'amore, ma nelle scritture ci viene subito ricordato attraverso Giacobbe che l'amore non è un sentimento piano, è un sentimento difficile. L'amore esige la lotta, appunto, quello che gli antichi hanno identificato con l'eros, che non è l'agape, non è la filia, è questa realtà che dà energia alla vita, ma che complica la vita. Quindi la prima grande lotta di Giacobbe è di scontrarsi con Labano, suo suocero, a cui del suo amore non importa proprio niente. E sapete tutti che quando noi amiamo qualcosa o qualcuno e ci rendiamo conto che questo non importa a nessuno, è un bel pasticcio, perché non riusciamo a rassegnarci. E povero Giacobbe deve fare questo grande lavoro, di essere fedele al suo sogno, e deve anche cedere alle costrizioni della vita, e quindi accettare di lavorare di più. Normalmente noi abbiamo l'idea che il sentimento, che l'amore sia un lavorare di meno, che ci venga spontaneo. Le scritture ci ricordano che laddove c'è un amore vero c'è una lotta da portare avanti, e nessuno ci garantisce che ce la faremo. L'amore non è mai una garanzia. Infatti, il primo segno terribile è che mentre Lia, che è brutta, è feconda, E mentre Rachele, che è bella e soprattutto che è amata, è sterile. E questo è un modo per le scritture per dire: attenzione, le cose non vanno secondo i nostri sogni in modo automatico. I sogni vanno purificati e vanno pagati con il prezzo di un'adesione alla realtà che esige la costruzione di una relazione. E quindi Rachele rappresenta il massimo che si possa desiderare, appunto l'amore, ma quando si ama in realtà si è nei guai, perché innamorarsi, a differenza di quello che vive Isacco, che riceve, come dicevo ieri, il suo uovo di Pasqua, se lo gode tranquillamente ma senza colpo ferire, tutto sommato un matrimonio combinato ha anche i suoi vantaggi, nessuno si può lamentare, basta solo andare avanti. Invece per Giacobbe l'innamorarsi, il sognare, il desiderare, il pagare il prezzo del suo desiderio lo mette di fronte a due elementi che sono assolutamente nuovi: l'affettività e la fragilità. Potremmo dire che la nostra umanità, le scritture ci aiutano a leggere come siamo diventati umani, ebbene diciamo che nel grado di Giacobbe è vero che nasce l'amore, ma è anche vero che nel momento in cui nasce il sentimento nasce anche la necessità di confrontarsi con la propria affettività, che è sempre un confrontarsi con la propria fragilità. L'amore per natura è fragile, come un bicchiere di cristallo. Ecco, Rachele, ricordate ieri, per chi c'era la lezione di ieri, Rebecca, questa donna agile, piena di vita. Rachele è fragile, è una donna che è assolutamente, diciamo così, visitata dall'amore di Giacobbe, ma l'amore di Giacobbe per lei non riesce a colmare la sua fragilità. È una donna sterile che farà fatica ad avere un figlio, alla fine ci sarà la nascita di Giuseppe, e poi Rachele muore durante il suo secondo parto per un motivo terribile che Giacobbe come padre non perdonerà ai suoi figli. Rachele muore mentre Giacobbe fugge dopo che i suoi figli hanno trucidato la tribù di Sichem per aver secondo loro violentato Dina. In realtà non è vero che Dina è stata violentata. C'è stata la fuitina, come si dice in meridione, non sapendo come prendere Dina, Sichem si unisce a lei ed era il modo per gli antichi di evitare troppe storie. Poi c'era il matrimonio riparatore, e mentre Giacobbe capisce che Sichem possa innamorarsi di sua figlia, i suoi figli, i figli di Lia e della schiava di Lia, non riescono a comprendere l'amore e quindi fanno una carneficina, e questo costringe Giacobbe a fuggire mentre Rachele è incinta, quasi alle soglie del parto, e Rachele muore di parto a Efrata, Betlemme, e dà alla luce Beniamino. E Rachele, mentre Beniamino sta nascendo, dice: questo è il figlio del mio dolore. E Giacobbe mostra la sua grandezza: no, questo è il figlio della destra, il figlio della consolazione. E qui è il grande messaggio delle scritture: bisogna saper raccontare l'amore anche quando la morte sembra avere il sopravvento. Perché? Perché l'amore, se è vero, rimane anche quando è morto. E invece l'amore che non c'è, non c'è neanche quando sembra vivo. E quindi la morte è questa capacità di raccontare la morte come un elemento di vita, è il segno fortissimo che Giacobbe ha amato Rachele e l'ha amata non per quello che Rachele gli potrà dare, ma per quello che Rachele gli permette di essere. E anche quando Rachele è morta, Rachele rappresenta una stele, un luogo da cui non si può tornare indietro. E chiaro, ci vorrebbero almeno 7 giorni, 7 notti, quando poi Giacobbe sul letto di morte benedice i suoi figli, un po' li benedice, un po' li maledice, cioè non risparmia nulla, e appunto proprio nel momento della sua morte, mentre dà a ciascuno dei suoi figli una benedizione, ricorda che Simeone e Levi, facendo questo massacro per vendicare l'onore della loro sorella, hanno fatto morire Rachele. Ci sono delle cose che rimangono. Rimane l'amore, ma rimane anche il prezzo dell'amore. Potremmo dire che appunto Rachele rappresenta la memoria nelle scritture, che diventiamo più umani quando riusciamo ad integrare la nostra affettività, e quando noi integriamo alla nostra, la nostra affettività, ci esponiamo a dover gestire la nostra fragilità. Invece nelle scritture, nei primi capitoli, si parla dei giganti. Bene, noi siamo nati grandi e dobbiamo diventare piccoli. Normalmente noi ci illudiamo di essere forti e poi con le esperienze della vita dobbiamo renderci conto di essere fragili senza temere la nostra fragilità. Prima o poi bisogna integrare le morti della vita e anche la morte. Giacobbe ha amato Rachele e Rachele ha amato Giacobbe nella separazione, nella fatica. Ciò che fa la grandezza di questo legame tra Giacobbe e Rachele è che il legame d'amore ha permesso a ciascuno di portare a termine il proprio combattimento nei tempi e nei modi che non sono condivisi, ma sono unici e personali. E la separazione non è il fallimento, ma è il coronamento della relazione. Gesù dice ai suoi discepoli: è bene per voi che io me ne vada. E ogni tanto una moglie o un marito deve dire: è bene che io sto un po' lontano. Anche un confratello, per carità. La lontananza è il luogo, la separazione, l'assenza è il luogo in cui noi verifichiamo il risultato, il frutto delle nostre relazioni. Se sono relazioni semplicemente di bisogno, o se attraverso il bisogno sta crescendo il desiderio. E il desiderio è sempre riportare l'altro alle stelle, cioè ad un altro mondo che non è riconducibile al proprio. Nella follia dell'amore, Giacobbe ha amato follemente Rachele, ha lavorato per conquistarla, ha fatto di tutto per renderla feconda, alla fine riesce con una fatica immane a darle anche 2 figli, ma la follia dell'amore non cede in Giacobbe all'incapacità di leggere la vita oltre la morte. Si può dire che in Giacobbe non solo abbiamo il terzo grado della nostra umanizzazione perché l'uomo finalmente sogna, ama, si innamora, paga, desidera, ma tutto questo rende la nostra umanità capace di misurarsi con la separazione e con la morte senza impazzire. Senza impazzire, perché Giacobbe continuerà la sua vita. Sarà Giacobbe a scendere in Egitto nel tempo della carestia. Giacobbe rivivrà il dramma di Rachele con il suo figlio Giuseppe, il figlio prediletto, il figlio amato, anche lui morirà e poi sarà ritrovato. Potremmo dire che l'esperienza dell'amore vero esige, l'eros, di attraversare il Thanatos, la morte, per evitare di diventare dei fantasmi. Gesù risorto dice questo, apparendo ai suoi discepoli, dice: per carità, non sono mica un fantasma. Un fantasma non ha carne e ossa, datemi un po' di pesce da mangiare, non sono un fantasma. E questa è la grande, direi, sfida, la lotta, la grande lotta di Giacobbe, di non trasformare il sogno in un fantasma, di non trasformare l'amore e concretamente la persona che si ama in un fantasma, in una immagine, in un idolo, ma saper incontrare fino a scontrarsi con la dura realtà della diversità dell'altro, per il quale o per la quale, nel caso di Rachele, a un certo punto non si può fare più nulla. Mentre Rachele cerca di rimanere ancorata alla vita, segnando Beniamino con il marchio della morte, Giacobbe fa questo gesto terribile, penso che sia stato un gesto di una difficoltà enorme. Dice Rachele: no, il figlio è anche questo un figlio, e il figlio non può diventare il fantasma di Rachele, deve chiamarsi Beniamino, consolazione. E Rachele dovrà essere sepolta. C'è questo rito fortissimo della sepoltura di Rachele da parte di Giacobbe. E per certi aspetti un po' di Giacobbe viene sepolto con Rachele. Giacobbe non sarà più la stessa persona. Non riuscirà, per esempio, a perdonare agli altri figli di aver messo, di aver creato le condizioni per la morte di Rachele. Beniamino non sarà un fantasma, perché l'amore, se autentico, non crea fantasmi, perché l'amore è capace di permettere all'altro di esistere fino a permettergli o permetterle di scomparire senza assentarsi. Che di fatto poi, se un amore è vero, non è più legato alla presenza, ma alla memoria profonda di quello che l'altro mi ha permesso di diventare. Naturalmente tenendo conto che anche l'altro è diventato nel frattempo. Si potrebbe dire, anche perché questo nome Giacobbe ritorna nella genealogia di Gesù Cristo, ebbene, Giacobbe è l'immagine dell'uomo che ama, ma in modo casto. Casto significa avendo a cuore la propria libertà e la libertà dell'altro. Un amore appassionato che non possiede, ma che libera. E chiaramente il momento della grande liberazione è quando si accetta che l'altro possa andare per la sua strada, anche questo, anche se questo mi ferisce. Morendo, Giacobbe ricorda i suoi figli, là a Betlemme, Rachele è morta e l'ho sepolta. Giacobbe, che ha amato Rachele, vivrà tutta la vita nella memoria di questo gesto, la sepoltura di Rachele. Perché la sepoltura di Rachele rappresenta per Giacobbe il compimento del suo amore, che non gli ha impedito di continuare a vivere, che non gli ha impedito di continuare a far vivere. Potremmo dire che l'amore, la morte sono la lotta della nostra vita. Alla fine Giacobbe lotterà con Dio stesso e ne uscirà vincitore. E forse è l'unica persona che ce l'ha fatta col Padre Eterno. Perché? Giacobbe può farcela con Dio in questa lotta amorosa. C'è un testo meraviglioso del grande mistico Ruysbroeck che parla di questa lotta amorosa tra Giacobbe e l'Altissimo, con toni molto erotici, un testo un po' anche un po' difficile, almeno per i monaci. Eppure, se Giacobbe ce l'ha fatta con Dio, è perché ce l'ha fatta con se stesso, perché è riuscito ad integrare il suo amore con la necessità di assumere la separazione, che fa sempre parte di un amore vero che non possiede, ma in certo modo libera e si lascia liberare. E il simbolo di questo è il piccolo Beniamino, quel ragazzetto che poi verrà portato in Egitto perché Giuseppe lo vuole vedere, e a cui Giuseppe darà una porzione più grande delle altre, perché è il figlio di sua madre, di Rachele. Possiamo concludere quest'oggi chiedendoci dove sono le nostre tombe, dove sono le stele che segnano geograficamente i passaggi importanti della nostra vita, dove noi abbiamo sepolto qualcosa di noi stessi perché abbiamo creduto alla vita e seppellendo ci siamo aperti alla risurrezione. Non è possibile risorgere se non si muore fino in fondo, se non si è semplicemente rianimati. Ogni tanto bisogna staccare i tubicini della rianimazione continua, e solo la morte assunta, celebrata, nei testi, tra poco leggeremo appunto il testo della sepoltura del Signore, solo la sepoltura permette la risurrezione, che è l'insurrezione dell'amore che non sopravvive ma si trasforma fino a sorprenderci. Allora, se non abbiamo delle stele, dei luoghi nella nostra vita in cui abbiamo sotterrato qualcosa, con libertà, con fiducia, non potremo conoscere l'ebbrezza di ritrovare in un modo nuovo, vero, ancora più forte.